In questo podcast nostro, Storie di Geopolitica, ci concentriamo quasi sempre su due macro tematiche, come dice il nome stesso del titolo, la storia e l'attualità. Molto spesso le due sono inscindibili e ci permettono di analizzare un determinato contesto a tutto tondo, in modo da inserirlo all'interno della nostra più che mai sfaccettata realtà contemporanea. Tuttavia, quest'oggi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Daniele Bolelli, scrittore, podcaster e professore italiano che attualmente insegna alla California State University, negli Stati Uniti.
Grazie per l'invito. Mi scuso in anticipo che nonostante io sia cresciuto in Italia e continuo a parlare italiano, io ormai sono più di 30 anni che vivo negli Stati Uniti, per cui ogni tanto comincio una frase italiana e mi rendo conto che ho una costruzione o vocabolario inglese in mente. In realtà non si dice così in italiano. Non...
Bolelli è autore di History on Fire, un podcast che oltre a consigliarvi conta decine di migliaia di ascoltatori. Ed è un personaggio che nel tempo si è specializzato nella storia dei nativi americani, un argomento su cui persistono ancora falsi miti e che soprattutto, negli Stati Uniti, viene visto come una delle principali controversie della società americana, persino alla pari di un genocidio. Il mio caro collaboratore Paolo ha avuto modo di farci una chiacchierata che uscirà integrale sul suo canale YouTube, quindi se volete vederla a breve ci sarà, ma che io comunque ho riassunto qui per voi per brevitas. Oggi prenderemo in esame un evento storico, il massacro di Sand Creek, avvenuto in Colorado il 29 novembre del 1864, perpetrato da soldati americani nei confronti di circa 600 membri delle tribù native americane Cheyenne e Arapaho. Si tratta di un fatto che ha segnato e influenzato sia la storiografia che la cultura popolare americana e che comunque ci permette di chiederci quale sia il valore della memoria attualmente, sia per gli statunitensi che per i discendenti dei nativi, che oggi ammontano a quasi il 2% di tutta la popolazione degli States. Questo è un episodio particolare, vediamolo come uno speciale per ringraziarvi del seguito e della continuità che è data a questo podcast, perché comunque siete veramente in tanti che lo ascoltate.
Prima che ci buttiamo nello specifico, una cosa che vale la pena di dire, che mi lascia sempre perplesso, è come fondamentalmente gli stereotipi dominano anche nei libri storici spesso, non solo a livello popolare, ma anche a livello accademico a volte. Tipo, negli anni pre-anni 60 era esattamente come raccontavi tu, cioè era una storia di la conquista del West, i bravi bianchi che distruggono un bunch di quel gruppo di selvaggi che se lo meritano fondamentalmente. E questa era la visione super razzista che esisteva nel pre-anni 60. Nel post-anni 60 c'è un cambio da così a così, per cui diventa un sacco dei libri dei anni 60, 70, 80 diventano l'esatto opposto. Nativi, buoni, bravi e belli, che fanno abbracciano gli alberi, parlano con le creature della foresta, un po' la visione Pocahontas, e i bianchi tutti dei mostri.
Parlare di come il governo di Washington nel tempo abbia relegato gli abitanti originari dell'America del Nord a una posizione non di secondo ma di terzo o quarto piano non è così semplice.
Adesso, quando uno dice, ok, siamo andati da uno stereotipo razzista, l'abbiamo rigirato dall'altra parte in maniera, ok, se non altro un po' meno razzista, ma non un po' più accurata, possiamo adesso arrivare a un punto che include un po' più di sottigliezza nel guardare le cose. No, un sacco di libri stanno tornando agli stereotipi razzisti, per cui la cosa popolare di un sacco di libri recenti è stata... Ah, tutte queste cose che vanno raccontate sui nativi buoni sono tutte palle. La verità è la conquista dell'Ovest.
Fino agli anni 60, momento di generale messa in discussione dei valori impartiti nel cosiddetto Occidente progredito, i nativi americani erano relegati al ruolo di semplici selvaggi. Le loro istanze, il loro interesse nei confronti da parte della società civile hanno cominciato a manifestarsi soltanto con un certo vigore assieme ai movimenti pacifisti e anticoloniali. Eppure una certa visione retrograda non ha mai abbandonato l'opinione pubblica americana.
E mi fa veramente impressione negli ultimi anni, anche libri molto popolari, che li leggi e dici, cioè, sono di un razzismo allucinante, però l'unica cosa che fanno è non dire che sono razzisti in maniera esplicita, ma cioè... frasi tipo Nuvola Rossa era molto intelligente per essere un indiano, O parlare, che ne so, della colonizzazione del Texas a inizio Novecento e le prime strutture che sono state edificate, dire, ah, le prime strutture che gli umani hanno creato in Texas, che dici, anche no, c'era molta gente
Gli
nella zona del
umani.
Texas prima, non è, che erano umani anche loro.
In simili contesti, il persistere di certe idee razziste deriva molto spesso dalla volontà di una comunità, per così dire, bersagliata per via di usanze che vengono viste come esclusive, o per via della tendenza a non aprirsi nei confronti del resto della società. Eppure la situazione dei discendenti di nativi è molto diversa.
La maggior parte dei nativi vivono in città, vivono in varie città americane, quindi mescolati a chiunque. C'è un sacco di nativi che ho come studenti a scuola, colleghi, cioè, quindi assolutamente integrati nella realtà di tutti. La vita da riserva ovviamente è un po' diversa.
Difatti, quasi l'80% dei nativi americani vive al di fuori delle cosiddette riserve indiane, più di 300 aree riconosciute dagli Stati Uniti e sparse lungo tutto il territorio nazionale, in cui la vita procede con delle modalità un po' diverse e dove si seguono usi, costumi e anche leggi tradizionali.
Le riserve sono una specie di stato all'interno dello stato, in cui i nativi sono sotto al governo americano, però hanno un loro governo tribale in cui possono amministrare la giustizia, possono fare delle cose a livello locale, che e non devono rispettare necessariamente le leggi dello stato in cui vivono, perché in riserva chiaramente se uno sceglie di continuare a vivere su una riserva ci sono. C'è meno varietà, per cui la maggior parte della gente che vedi in riserva, cioè ci sono occasionalmente dei bianchi o neri che vivono in riserva, ma tipicamente vivi in una comunità che è predominantemente nativa, per cui però appunto vuol dire comunque guardi gli stessi show in televisione, metti gli stessi vestiti, cioè c'è comunque un livello di integrazione, magari un pochino meno in alcune riserve, particolarmente quelle che sono più geograficamente isolate. Per cui, insomma, direi che varia tendenzialmente più sull'integrato che no, con chiaramente abbondanti eccezioni, dipende da di quale riserva parliamo.
Nelle riserve indiane vigono anche delle agevolazioni molto importanti. Per citarne soltanto una, i nativi che le abitano non devono pagare tasse di proprietà sulla loro terra. Un tempo, tuttavia, queste aree erano dei veri e propri ghetti, delle prigioni a cielo aperto in cui stipare delle persone indesiderate. Questo è ciò che accadeva esattamente 160 anni fa. Adesso, infatti, è tempo di andare al nocciolo della questione, perché bisogna riallacciare il nastro fino al massacro di Sand Creek. E ancor prima, fino alle origini e le idee che l'hanno partorito.
Se vogliamo andare in contesto largo, a inizio 800 gli Stati Uniti avevano comprato dalla Francia il diritto a espandersi all'ovest. Perché la Francia dovrebbe aver avuto un diritto, visto che non occupava quel territorio? Perché le potenze occidentali non riconoscevano il titolo alla terra da parte dei nativi, riconoscevano solo il titolo di un'altra potenza occidentale. E i francesi erano passati nella zona principalmente per commercio, avevano messo una casa commerciale in un posto, un'altra in un'altra, erano piantato la bandiera, avevano detto tutto questo territorio appartiene alla Francia. In realtà chiaramente non era. Questo territorio sto parlando della maggior parte della parte centrale degli Stati Uniti, da quello che oggi è il sud e il nord Dakota, al Nebraska, al Kansas, al Colorado, tutta quella zona lì, dalla Louisiana andare un po' ad aprirsi in su in tutta quella che poi sono le grandi pianure, teoricamente apparteneva alla Francia, che ovviamente è ridicolo, nel senso che la Francia non lo controllava, però nel momento in cui Napoleone aveva bisogno di soldi e gli Stati Uniti volevano avere il titolo alla terra, Napoleone ha detto: fantastico, pagatemi, eccovi il titolo, ciao. Era chiaro poi che gli Stati Uniti dovevano conquistare questa terra dai nativi se la volevano davvero.
Chiaramente gli Stati Uniti non hanno ottenuto in automatico questo enorme territorio. I nativi non se ne sarebbero certo andati una volta che degli sconosciuti avessero mostrato loro un pezzo di carta che attestava la vendita di alcuni pezzi di terra operata da altrettanti sconosciuti. A quel tempo le forze americane si erano espanse fino all'altezza del fiume Mississippi. Attaccare l'ovest, oltre il fiume, avrebbe significato invadere le grandi pianure, colme di bisonti e di persone che nei secoli precedenti erano state respinte dalla costa est verso l'interno. Questi nativi avevano iniziato a utilizzare i cavalli, che erano stati introdotti dagli spagnoli, ed erano stati costretti a trasformarsi da agricoltori in cacciatori-raccoglitori, in modo da sopravvivere a questo nuovo difficile ambiente. Gli americani, considerando la loro capacità bellica, decisero di occupare i territori dell'Ovest, al di là del Mississippi.
In questa espansione a Ovest c'è, in un caso, qualcuno trova dell'oro in Colorado, che è sempre una cattiva notizia per i nativi, perché vuol dire che un sacco di colonie arriveranno nella zona a cercare oro e quindi in Colorado la popolazione non nativa cresce drammaticamente in uno spazio di pochi anni, tra fine 1850, di quella decade dei 50, inizio degli anni 60 del 1800.
Il Colorado prese a riempirsi di coloni, con i nativi locali, principalmente Cheyenne e Arapaho, che non videro affatto di buon occhio l'arrivo di una massa di bianchi pronti a strappar loro la terra da sotto il naso.
Cominciano tutte queste ripercussioni basate fondamentalmente su incomprensioni culturali, sul fatto di non volersi capire necessariamente in alcuni casi, per cui mentre hai gente sia tra, continuo a dire nativi, ma in maniera più specifica le tribù in Colorado erano in particolare Cheyenne, Arapaho, un po' di Shoshone, queste erano un po' le tribù della zona. In questo avanti e indietro c'è un sacco di gente sia nativa che tra i bianchi, che cerca di vivere insieme, che cerca di abbassare la tensione, ma c'è anche un sacco di gente che non lo fa per niente. Per cui hai da un lato dei nativi che dicono sì, va bene la pace, le cose, ma quale pace quando ci stanno rubando la terra? Ogni volta che mi giro c'è più terra che è stata rubata, i nostri territori di caccia stanno diminuendo, stanno disturbando i movimenti delle mandrie dei bisonti. Questi ci stanno rovinando la vita. Dall'altra parte hai, sì, ma hai visto che gli indiani hanno rubato dei cavalli al mio amico Joe nella sua fattoria, quindi sono tutti dei ladri e dei mostri e dobbiamo spazzarli via se vogliamo essere tranquilli in questa nuova terra. E questa retorica comincia a crescere via via.
In un contesto simile cominciarono a circolare delle fake news ante litteram su presunti furti o uccisioni commessi dall'uno o dall'altra parte. L'importante era che ci fosse conflitto, anche un conflitto soltanto a parole, così da rafforzare le ragioni americane da una parte e quelle native dall'altra. Gli stessi nativi non erano d'accordo tra di loro sul da farsi, perché c'era chi riteneva necessario contrattaccare e chi invece credeva fosse possibile mantenere un clima pacifico. Tra questi ultimi c'era un tale Black Kettle, cioè pentola nera in italiano, il capo dei Cheyenne meridionali.
Va a fare un meeting con il governatore del Colorado, con le autorità militari, in cui gli dice: ok, io capisco che la tensione sta crescendo, capisco che magari voi anche andate in guerra con alcuni membri della mia tribù di altri villaggi, ma vorrei chiarire che la mia tribù, il mio villaggio, noi vogliamo starne fuori, non vogliamo far parte di questa guerra. Il governatore è chiaramente un po' storto, perché lui si sta vendendo la sua posizione politica di un duro intransigente cui vuole la guerra totale a tutti i costi, però alcune autorità militari dopo un po' a pentola nera gli dicono: ok, prendi questa bandiera americana, prendi questa bandiera bianca, mettile sopra il tuo tipi e così non ci sbagliamo, così sappiamo che tu sei più amichevole e non attacchiamo il tuo villaggio. Gli dicono dove andare, in che zona mettere il proprio villaggio. Verso la fine del 64, Pentola Nera e i suoi Cheyenne e un po' di Arapaho vanno lì.
La nuova riserva nativa venne stabilita il 18 febbraio del 1861 con il Trattato di Fort Wise, che concede a 6 capi Cheyenne e 4 Arapaho un territorio nel Colorado orientale, tra il fiume Arkansas e il Sand Creek, un suo tributario. Questa decisione venne avversata sia dagli altri capi nativi, perché questa nuova riserva ammonta a un tredicesimo del territorio che spetterebbe alle due tribù, ma anche dagli americani. Ognuno di loro, dal governatore al semplice colono, voleva la guerra totale contro i nativi. Tra i più strenui sostenitori della strategia della tensione, per così dire, c'era un certo John Chivington. Costui era un pastore metodista, favorevole alla secessione, convintamente avverso a qualsivoglia presenza nativa in Colorado.
Lui organizza una milizia di volontari del Colorado, che si unisce ad alcuni soldati e vanno a caccia di Cheyenne. Visto che gli Cheyenne che sono pronti a fare guerra sono più pericolosi e spaventosi di quelli che non lo sono, quando si imbatte nel villaggio di Pentola Nera, alcuni dicono: sì, ma questi sono quelli che vogliono la pace, questi non siamo in guerra con questi qua. E l'atteggiamento di Civington è: indiani amichevoli, ostili, ma di che state parlando? Sono tutti indiani, dobbiamo farli fuori tutti, fine della storia, non rompetemi con queste assurde distinzioni.
Le descrizioni di quel che accadde quel 29 novembre sono abominevoli. Si parla di stupri, scalpi, mutilazioni, cadaveri di bambini, dita e orecchie di persone esposte dai soldati come simboli di vittoria e della morte di almeno 150 persone.
Un dato interessante, una storia interessante in questo, la storia di un tipo, ce n'era più di uno, però lui era forse il loro leader, era un soldato che era con Civington a Sand Creek, di nome Silas Saul, e Silas Saul rifiuta di partecipare, e lui ordina ai suoi uomini, quelli sotto al suo comando, di non sparare, di non partecipare, perché dice: voi siete dei pazzi qua, cioè se dobbiamo fare una guerra contro gente che sta assaltando fattorie e cose, lo capisco, ma questo non c'entra niente, questi sono dei civili che anzi si stanno battendo per la pace, per cui siete fuori di testa ad attaccare questi qua. Quindi si oppone alla cosa e anzi aiuta alcune delle donne e bambini Cheyenne a scappare.
Se sappiamo che ad aver ordinato il massacro di Sand Creek fu Civington, lo dobbiamo proprio a Silas Saul, che ne denunciò le atrocità e testimoniò contro di lui. Quello che Civington propagandò come un trionfo assoluto, in realtà non era altro che un vile atto. Lo stesso Congresso degli States condannò apertamente l'operato del pastore metodista, senza tuttavia averlo mai formalmente accusato. Un'ingiustizia bella e buona, considerando anche il destino che toccò a Saul.
Per il fatto di aver testimoniato contro Civington, Silas Saul viene assassinato da un paio di persone che erano probabilmente amici di Civington, che lo trovano per strada a Denver in Colorado e gli sparano e lo fanno fuori. Questi due spariranno, nessuno li trova, nessuno prova a trovarli più che tanto e fondamentalmente la cosa rimane impunita. Come rimane impunito Civington stesso, come rimane impunito il governatore del Colorado che aveva più o meno orchestrato questa cosa.
Uno dei motivi principali per cui nessuna di queste ricevette ampio sdegno è che all'epoca non esisteva un'alternativa alla colonizzazione. Infatti i più moderati comunque ritenevano necessario occupare i territori dei nativi, pur concedendo a questi ultimi delle riserve dove potessero vivere in autonomia e senza essere disturbati. All'altro estremo, ovviamente, figuravano tutte quelle frange che desideravano sterminare i nativi, senza se e senza ma, affinché il processo di occupazione fosse più rapido e indolore. Questo per gli statunitensi, si intende. Non a caso, le cosiddette guerre indiane furono combattute fino ai primi del Novecento nel corso dell'espansione dell'esercito statunitense nel Far West, e gli eccidi commessi dai soldati furono svariati. Uno dei più tristemente noti è la più grande sparatoria di massa della storia americana, il massacro di Wounded Knee, datato 29 dicembre 1890, quando la cavalleria inviata da Washington uccise più di 250 nativi Lakota in South Dakota. Si tratta di una memoria difficile con cui avere a che fare al giorno d'oggi. Sapere infatti di abitare, non so, in una città magari edificata a due passi, da dove un tempo delle persone che vivevano nella natura sono state tutte sterminate, non deve essere un pensiero confortante. Verrebbe dunque da chiedersi cosa ne pensa oggi l'americano medio delle atrocità commesse dai suoi antenati in nome della colonizzazione del West.
Dipende molto da dove si va. Nelle città è molto diversa la vita nelle città americane e nelle zone rurali americane, completamente diversa. Nei posti alla New York, Los Angeles, le grosse città, c'è un'attitudine molto più quella post anni 60 del sì, questi sono stati degli eroi terribili, questi sono stati massacri, questo è stato imperialismo, questo è stato tutte queste cose qua. C'è un'attitudine dall'altra parte di gente che Si è storta molto, visto tutti i cambiamenti post anni 60, e vuole tornare ai giorni in cui eravamo fieri di essere l'impero, bianchi orgogliosi, e fondamentalmente molti dei libri a cui facevo riferimento gli danno a questo genere di audience una scusa per essere razzisti senza chiamarsi razzisti, dicendo no, io razzista, ma figurati mai. Più o meno ogni discussione online che vedo su gruppi comincia sempre con qualcuno che fa vedere una cosa tipo quella di cui stiamo parlando adesso, e i commenti nei 5 secondi diventano: sì, però gli indiani si ammazzavano anche tra di loro e hanno fatto delle cose, non erano tutti dei santi, e quindi fondamentalmente alla fine se lo meritano. Perché uno dice, l'idea è, cioè, se uno non è un santo, allora si merita di essere massacrato. E poi uno chi? Cioè, perché non è che ci sono gli indiani come entità globale. C'erano alcuni nativi che facevano alcune cose, c'erano altri che facevano tutt'altro, c'erano nativi che erano guerrafondai, c'erano nativi che erano super pacifici. C'è tutto il contrario di tutto in un'etnia, non è mai una cosa monolitica. Però chiaramente questo richiede troppa complessità.
Questa visione manicheista della realtà, in cui esistono soltanto bene e male, in cui, per dirla in maniera spicciola, o sei con noi o sei contro di noi, è purtroppo un retaggio storico, politico, culturale, che da secoli ci portiamo dietro e che affonda le radici in un passato dal quale spesso troppo difficilmente riusciamo a distaccarci. Purtroppo certe dinamiche sono state favorite, per così dire, anche pubblicizzate da uno dei protagonisti della storia che abbiamo raccontato in questo episodio, ovvero gli Stati Uniti d'America.
Alla fin fine anche un episodio su cui non l'ho ancora messo fuori, ma ho fatto molta ricerca di recente, ho fatto un episodio sulla guerra in El Salvador negli anni 70 e 80, la guerra civile, e fondamentalmente vedi le stesse dinamiche, tra parentesi ampiamente aiutate dagli Stati Uniti, in cui la logica era: non c'è assolutamente nessuna possibilità di essere neutrali. Sei o con un lato, che sono i latifondisti, che se dei poveretti che lavorano nei campi nel Salvador dice sì, ma stiamo morendo di fame, gli mandano le squadre della morte a farli fuori, o sei con questi qua, che il governo degli Stati Uniti supportava ampiamente, o sei con l'Unione Sovietica, che uno dice sì, ma io anche no, cioè non è che l'Unione Sovietica non mi piace, però non mi piace neanche questo ultrafascismo che tu stai difendendo. E lì quindi la scusa diventa: chiunque non supporta un ordine sociale che alla fine beneficia solo il 0.1% della popolazione di El Salvador, che dominava la nazione, vuol dire che siete degli sporchi comunisti che sono al servizio dell'Unione Sovietica, e quindi se non siete con noi siete contro di noi, e quindi siete tutti di colpo. L'idea era un gruppo di gente che viveva, di contadini che vivono in un villaggio di El Salvador che non sono schierati, sono equivalenti a Stalin, che uno dice ma questa è gente che mai ha letto neanche di comunismo, né gliene frega niente, vuole solo occuparsi dei propri campi e riuscire a fare non morire di fame i propri bambini, fine.
In altre parole, il professor Bolelli ci fa ragionare su un errore che si commette sin troppo spesso quando si discute di fatti storici o anche di contesti sociali ampi, ovvero semplificare e non approfondire troppo la complessità, perché è considerata scomoda o troppo noiosa da trattare talvolta. Bianco e nero, e questo non ci stancheremo mai di dirlo, non esistono. Così come non esistono popoli di serie A e serie B, né è possibile immaginare che crimini e atrocità assumano valore soltanto quando commessi in un tempo lontano. E questo vale per chiunque, dovunque. Se è vero che la storia si ripete, dobbiamo farci trovare pronti a non ripetere gli stessi errori.
In situazioni delicate ed esplosive, che poi vanno a toccare delle emozioni ovviamente, quando ci sono atrocità, quando ci sono cose terribili che succedono, il numero di gente che mantiene quella visione diminuisce a vista d'occhio.
Un grazie a tutti voi per l'ascolto, un grazie al professor Bolelli, il suo podcast ve lo linko in descrizione di questo episodio, vi consiglio davvero di ascoltarlo perché se comprendete l'inglese è davvero una chicca, e un grazie al mio collaboratore Paolo per averlo intervistato. Per Aspera, ad Astra.